Leggeremo questa mattina nel 15° capitolo dell'Evangelista Luca. Luca, il capitolo 15. Leggeremo tutto il capitolo, anche se io vi parlerò soltanto dal versetto 11, per motivo di contesto leggeremo tutto il capitolo. Luca, capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure qual è la donna che, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato. Ammazzatelo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, Da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisogna far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Fin qui la lettura della parola di Dio. Ho letto, fratelli e sorelle, un articolo una volta, l'ho letto su internet. L'articolo si intitolava «I più grandi teologi della storia umana». Più grandi teologi della storia umana. Praticamente questo articolo teologico non era altro che la lista di tutti gli autori biblici, a partire da Mosè, che ha scritto il libro della Genesi, finendo con l'apostolo Giovanni, che ha scritto il libro dell'Apocalisse. Tutto qui era l'articolo, una lista di tutti gli autori della scrittura. È stato l'articolo più bello e più profondo che io abbia mai letto in tutta la mia vita. I più grandi teologi di tutti i tempi. Ma voi converrete con me che se dobbiamo scegliere il più grande teologo di tutti i tempi, questo più grande teologo non è nessun altro che il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è la parola vivente di Dio che si è fatta carne. Egli è il Logos divino che è venuto sulla terra nella forma di un uomo. In lui, ci dice l'apostolo Paolo, dimora tutta la pienezza della deità corporalmente. Questo Gesù, fratelli e sorelle, nei Vangeli ci insegna con parole semplici e con uno stile molto, molto abbordabile, con parole che perfino dei bambini, dei ragazzini e delle ragazzine possono comprendere. Questo Gesù ci insegna le cose, i misteri profondi che riguardano Dio, che riguardano l'essere, le perfezioni di Dio e i misteri del rapporto di questo Dio con il suo mondo, con le sue creature, specialmente con la sua creatura, l'uomo, l'essere che lui ha creato ad immagine sua. Noi questa mattina ci rivolgiamo a questo grande professore teologico, ci rivolgiamo a questo grande teologo per imparare alcune cose per la nostra edificazione, per la nostra santificazione, per il nostro bene. Non è mia intenzione parlarvi di tutta la parabola del figliuol prodigo, in modo particolare non dirò niente sul fratello maggiore e sulla sua attitudine, anche se lui è uno dei personaggi chiave di questa storia, ma mi limiterò a fare alcuni commenti su alcune cose che Gesù ci insegna in questa parabola. Voglio fare un'osservazione preliminare che riguarda questa parabola, la parabola del figliuol prodigo. Alcuni studiosi, nella storia dell'interpretazione della scrittura, in modo particolare all'esterno di quel che noi chiamiamo il cristianesimo, in modo particolare degli studiosi islamici, ma anche dei teologi protestanti liberali, hanno usato questa parabola per negare la morte sostitutiva e vicaria di Cristo per i peccatori. Il loro ragionamento più o meno questo: hai visto che in questa parabola Gesù ci parla del perdono dei peccati? Hai visto che Gesù ci parla come Dio è un padre che perdona i suoi figli che ritornano a Lui, che si ravvedano e tornano? Ma non troviamo in questa parabola l'idea che ci vuole lo spargimento del sangue per il perdono dei peccati? Gesù non ci insegna in questa parabola che il figlio, ritornando nella casa del padre, ha dovuto portare un sacrificio di sangue, ha dovuto fare soddisfazione dinanzi al padre per ricevere il perdono dei suoi peccati? E dunque quel che voi evangelici sempre predicate e credete, cioè che Cristo è venuto dalla sua gloria celeste, è sceso sulla terra per vivere una vita perfetta, per compiere una giustizia perfetta, per dare la sua vita e spargere il suo sangue sulla croce, tutte queste cose in realtà non c'è in realtà bisogno. Voi sbagliate nel pensatela così, dovete ritornare alla semplicità del messaggio di Gesù nella parabola del figliuol prodigo. Cosa dobbiamo rispondere a questa critica, a questa considerazione? Beh, prima di tutto non dobbiamo usare un passo della scrittura per sminuire o per scartare un altro passo della scrittura. Non c'è nessun passo della scrittura che ci insegna tutto quel che c'è da sapere su un argomento particolare. In questa parabola, in modo particolare, Gesù sta soltanto rispondendo a una considerazione che alcuni farisei, alcuni scribi hanno fatto guardando al comportamento di Gesù verso una categoria di persone. Questo è tutto quel che Gesù ci vuole quel che Gesù vuole comunicare con questa parabola e rispondere alla critica che gli hanno mosso i suoi nemici in quel punto in particolare. Detto questo, ci sono tanti altri passi che ci insegnano che Cristo è venuto per dare la sua vita per i peccatori. Questa è una tecnica che le sette e gli eretici hanno sempre usato. Usano un testo della scrittura per scartare, per sminuire o per annullare un altro testo. Gli antichi ariani usavano i passi che ci parlano dell'umanità di Gesù, del fatto che Gesù ignorava certe cose, del fatto che Gesù si stancava, aveva fame, aveva sete, aveva tutte quelle caratteristiche umane, essendo un essere razionale con un corpo e un'anima razionale. Gli antichi ariani usavano quei testi per negare la divinità di Cristo, eccetera, eccetera. Qui in questa parabola Gesù intende soltanto rispondere alla considerazione dei farisei e degli scribi che hanno detto: costui mangia con i peccatori e li accoglie. L'occasione di questa parabola, ve l'ho già detto, è il fatto che i farisei e gli scribi mormoravano, brontolavano, erano scontenti, erano insoddisfatti, erano irritati da questo comportamento del figlio di Dio che mangiava liberamente, conversava liberamente, si mostrava amichevole, abbordabile ai peccatori, ai pubblicani, a quelli della sua società che erano i più disprezzati. Pubblicani erano quelli che riscuotevano le tasse per darli ai romani, ai colonizzatori, e i cosiddetti peccatori che noi leggiamo in questo testo erano la gente della terra, venivano chiamati i più disprezzati, i più scartati dalla società. I farisei del tempo di Gesù facevano questa considerazione: questo Gesù non è un rabbi, questo Gesù non è un profeta, questo Gesù non è un uomo santo, come mai sta così a suo agio tra i peccatori della terra, tra gli impuri, tra coloro che non conoscono Dio, tra coloro che non sono interessati alla pratica dei comandamenti di Dio? Questi uomini che si professavano santi e giusti erano irritati, non erano contenti di questo comportamento di Gesù, che si associava agli altri attorno a sé, perfino ai peggiori dei peccatori attorno a sé. Gesù risponde a questo mormorio, a questo brontolare dei farisei e degli scribi, raccontandogli tre parabole. E io questa mattina voglio soltanto scegliere alcune cose, prendere delle lezioni dalle parole del nostro Signore, da questa parabola. Notate come in questa parabola Gesù ci insegna, nella parabola del figliuol prodigo, Gesù ci insegna qualcosa sul peccato, Gesù ci insegna qualcosa sullo stato di peccato nel quale si trovano gli uomini e le donne che ancora non sono stati giustificati, perdonati, ai quali ancora non è stata applicata la redenzione, la riconciliazione che Cristo ha compiuto sulla croce. Gesù, descrivendo lo stato di questo figlio prodigo, ci dice che il figlio prodigo, questo al versetto 13, il figliuol prodigo, messa insieme ogni cosa, le cose che gli ha dato suo padre, che gli spettava come eredità, il figlio partì per un paese lontano. Gesù con queste parole descrive lo stato di peccato nel quale si trovano gli uomini. Il figlio partì lontano in un paese lontano. Il figlio si separò dal padre, andò lontano dal padre. Lo fece deliberatamente. Lo fece liberamente, volontariamente. Non voleva più stare nella casa del padre. Non voleva più stare sotto lo sguardo del padre. Non voleva più vedere il volto del padre. Non voleva più sentire la voce, la parola del padre. Non voleva sperimentare la vicinanza del padre. Notate che non va in un paese a 5-10 minuti di dove lui abitava, ma scelse un paese lontano, lontano dal padre. Questo è lo stato del peccato degli uomini e delle donne. Stanno lontano da Dio. Hanno scelto di vivere lontano da Dio. La Scrittura usa tanti termini per spiegarci, per descrivere questo stare lontano da Dio. Ho scelto alcuni di questi modi della Scrittura di descrivere questo stato di peccato. A volte la Scrittura usa l'espressione abbandonare Dio. Il peccatore è uno che ha abbandonato Dio. Geremia 1:16, Dio dice del popolo di Israele: pronuncerò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato. Dio, parlando dei contemporanei di Geremia, dice di loro: mi hanno abbandonato. E poi ancora, sempre Geremia 2:13, Dio dice: il mio popolo ha infatti commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente dell'acqua viva. Lo stato di peccato degli uomini e delle donne è lo stato dell'essere lontano da Dio, degli uomini e donne che hanno scelto di abbandonare Dio. A volte la scrittura usa l'espressione dimenticare Dio. Per esempio nel Salmo 9:17 Dio dice: gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Qui invece dell'abbandonare Dio, lo Spirito Santo usa l'espressione dimenticare Dio. Quando la Scrittura usa questa espressione in contesti del genere, questo dimenticare non è il nostro dimenticare. Oh, ho dimenticato la mia chiave, ho dimenticato il telefonino, ho dimenticato il mio portafoglio. A volte noi dimentichiamo non perché volevamo dimenticare, ma è stata una cosa così involontaria e poi dopo ci pentiamo di aver dimenticato. Quando la Scrittura parla delle nazioni o degli individui che dimenticano Dio, questo dimenticare è un dimenticare volontario e farlo apposta. L'Apostolo Paolo ci parla di questo abbandonare, di questo dimenticare Dio, parlando dei popoli pagani che hanno bisogno del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio per chiunque crede, e per descrivere quel Vangelo, prepara il terreno, parla dell'essere nelle tenebre delle nazioni, parla di come Dio ha rivelato se stesso nella natura, nei cieli, nella terra, nel creato attorno agli uomini, e di come Dio rivela se stesso dentro il cuore degli uomini, nella coscienza. Dio ha scritto nel cuore degli uomini un senso del bene e del male, un senso della morale, il senso di Dio. E gli uomini che cosa fanno dinanzi alla rivelazione generale di Dio e dinanzi al fatto che Dio ha rivelato se stesso dentro di loro? Sopprimono la verità nell'ingiustizia, rifiutando di dare gloria a Dio, scambiano la gloria di Dio per le creature, preferiscono adorare le creature piuttosto che Dio. Con questa espressione, con questa argomentazione, l'Apostolo Paolo sta parlando di come i pagani, i popoli che non hanno la rivelazione particolare, la rivelazione speciale di Dio, abbandonano Dio, sopprimono quella verità che Dio rivela dentro di loro e attorno, tutto attorno a loro, sopprimono la verità di Dio perché non vogliono servire Dio, perché non vogliono vivere per la gloria di Dio. L'Apostolo Paolo in Efesini 2, versetto 12, 13 e 17, parlando dello stato morale e spirituale nel quale si trovavano quegli Efesini e anche noi, tutti gli uomini prima di conoscere Dio, parla del loro essere senza Dio nel mondo. Quando voi eravate lontani, lui usa questa espressione due volte, voi che eravate lontani, ecco. Gesù ci riassume tutte queste cose quando egli, parlando del Figlio, ci dice che il Figlio partì per un paese lontano. L'uomo peccatore è l'uomo che non vuole vivere nella casa del Padre, non vuole stare alla presenza del suo Creatore, non vuol vedere il volto del suo Creatore, non vuol vivere in comunione con Lui, non vuole ascoltare la sua voce e compiere la sua volontà. È l'uomo che non ha il desiderio, non trova il suo piacere in Dio il Creatore, in Dio il Padre. Gesù ci insegna in questa parabola qualcosa sullo stato di perdizione, sullo stato del peccato degli uomini. E poi Gesù ci insegna qualcosa sul dilemma del peccatore. In questo testo, per il dilemma del peccatore, io mi riferisco al fatto che il Figlio, per andare lontano, per vivere contrariamente alla volontà del Padre, ha bisogno del Padre. Lui dice prima di andare: padre, dammi la parte di eredità, la parte di beni che mi spetta. E il padre gli dà la parte che gli spetta e dopo poco tempo prende e se ne va. E il suo fratello, quando lui ritorna, dirà al padre: questo tuo figlio ha sperperato i tuoi beni. Tu gli hai dato dei beni, a lui ha sperperato i tuoi beni. E in questo il fratello maggiore ha ragione. Fu infatti così. Quel figlio, per andare lontano, com'è andato lontano? Andato lontano con i soldi del padre, con i beni, con le cose che gli ha dato il padre, vivendo lontano, sperperando i soldi, vivendo dissolutamente la grana che lui ha sperperato, i beni che lui ha usato contro la volontà del padre, sono beni, sono cose che lui aveva ricevuto dal padre. Era perché lui era figlio di quel padre che lui ha avuto quei soldi, quei beni, quelle cose che lui ha dovuto, che lui poi ha sperperato. Questo è il dilemma del peccatore. Il peccatore vuol fare a meno di Dio, vuole liberarsi di Dio, vuol vivere contrariamente alla volontà di Dio. Ma per farlo ha bisogno di Dio. Il peccatore usa i suoi occhi per peccare contro Dio, usa la sua bocca, usa la sua lingua, usa i suoi piedi, usa la sua mente, usa il suo cuore, usa il suo tempo, usa i suoi talenti, usa le cose che ha. E tutte queste cose lui o lei le ha ricevuto da quel padre contro il quale pecca quando usa queste cose. Il figlio, per andare lontano dal padre, ha bisogno del padre. Il figlio, per sperperare, ha bisogno che il padre gli dà le cose che lui poi sperpererà, perché lui in se stesso non ha niente, è soltanto perché lui è figlio di quel padre che il padre gli dà queste cose. Questo è il dilemma del peccatore. Sì, fratelli e sorelle, per peccare contro Dio noi abbiamo bisogno di Dio. Per peccare contro Dio, gli uomini e le donne che non conoscono Dio hanno bisogno di Dio. E infine, concludendo con le cose che Cristo ci insegna sul peccato, Cristo ci insegna la miseria dello stato del peccato. Per un certo periodo filò tutto liscio. Le tasche del figlio che si è allontanato dal padre erano piene. Le carte di credito che lui si è portato dalla casa del padre erano tutte cariche. La borsa era piena, il portafoglio era pieno, aveva amici a volontà, tutto filava liscio per un certo periodo. Ma poi, arrivato a un certo punto, nelle carte di credito si ritrovò con niente, perché ormai aveva sperperato tutto. Guardò nella sua tasca e non c'erano più i soldi. Guardò nella borsa e non c'era più niente, perché ormai aveva sperperato tutto. E venne in quel paese una gran carestia. Lo stato di peccato è uno stato di carestia. Per un certo di tempo può filare tutto liscio. Lo stato di peccato può abbaiare gli uomini e le donne, giovani, anche meno giovani all'inizio. Quando tu guardi nel paese del peccato, vedi le luci che brillano dappertutto, senti la musica che è bella, senti le sirene che ti attirano, vieni che qua è bello, vieni che qua c'è la gioia eterna, vieni che qua ti divertirai. Qui non è nella casa del Padre, qui non ci sono comandamenti da ubbidire, qui non c'è un'autorità su di te che ti dice che devi comportarti in una certa maniera. Qui c'è la libertà, qui puoi fare tutto ciò che vuoi, qui puoi divertirti a volontà. Vieni, vieni che qui c'è la gioia eterna. E i semplici e ingenui prendono la via, ma poi scoprono che non era proprio come sembrava all'inizio. Lo stato di peccato, fratelli e sorelle, è uno stato di miseria. Poi venne la carestia e il figlio si ritrovò a lavorare con i maiali. Gesù scelse questa figura intenzionalmente. Per gli ebrei i maiali erano animali impuri, gli ebrei provavano orrore ai maiali, alla carne di maiali, perché dal tempo di Mosè sono stati educati a considerare i maiali un animale impuro agli occhi di Dio. Ma peggio di questo ancora, il fatto non è solo che lui dovette stare tra i maiali e lavorare con loro, lavorare per i maiali, ma scese così in basso che alla fine desiderava perfino mangiare il cibo dei maiali, ma nessuno gliene dava. Gesù usa questa espressione per comunicare la miseria del peccato. Il peccato promette gran cose, ma non mantiene le promesse. Il peccato è morte. Il peccato porta mal di testa, il peccato porta angosce, porta dolori, porta tristezze. E se non si verifica un vero ravvedimento in questa vita, porta angosce eterne, perché lontano da colui che è la sorgente dell'acqua viva non ci può che essere la morte, lontano da colui che è la vita eterna non ci può che essere la morte, lontano da colui che è la luce del mondo non ci possono che essere le tenebre. Una volta stavo leggendo uno dei Vangeli dove durante la cena e poi Giuda uscì dalla stanza dove stavano per cenare, e l'Evangelista, se non sbaglio Giovanni, ci dice quando Giuda uscì, lì fuori c'erano le tenebre. Lì fuori erano le tenebre. Giuda uscì dalla presenza di Cristo e andò per la sua via, e lì fuori c'erano le tenebre. Lo stato di peccato è uno stato di miseria, è uno stato di tristezza. Il peccato è morte e porta alla morte. Ma poi Gesù ci parla del ravvedimento del figlio. Arrivato a un certo punto, il figlio torna in sé, al versetto 19. Allora rientrato in sé. Il ravvedimento è un rientrare in sé. Il ravvedimento è un acquistare sapienza, è un rendersi conto di come effettivamente stanno le cose. Il ravvedimento è uno smettere di illudersi, smettere di essere illuso, smettere di essere sedotto e ingannato dalle false luci di questo mondo, dalle false promesse del peccato. Arrivato a un certo punto, nella miseria profonda, nell'angoscia, nella tristezza, il figlio rientra in sé, apre gli occhi e vede la realtà com'è e pensa: nella casa del Padre mio perfino i servi vivono nell'abbondanza, perfino i servi vivono bene, e io che ci sto a fare in questo paese di miseria, di carestia e di angoscia? Il ravvedimento è una decisione di ritornare. Io mi alzerò e andrò da mio padre. Ritornerò da mio padre. Il ravvedimento è un voltarsi, voltare le spalle al peccato, voltare lo sguardo a Dio, ed è un ritornare a colui che è la fonte dell'acqua vita, a colui che è la vita eterna. Egli decide di girare, di voltarsi e di ritornare nella casa del Padre. Umilmente riconosce di avere sbagliato. Dirò a mio padre: ho peccato contro il cielo e contro di te. Riconosce il suo peccato, riconosce che ciò che lui aveva fatto era sbagliato. Notate che lui non pensa: beh, io sto qui in questo paese miserabile, cercherò un altro paese magari qua vicino, mi troverò un lavoro più decente, racimolerò un po' di soldi, insomma cercherò di darmi una sistemata e tornerò a casa di mio padre a testa alta. Non posso ritornare così come sono. Se ritorno lì, i servi di mio padre vedranno il mio aspetto miserabile. Loro hanno l'abitudine di vedermi ben vestito, di vedermi tutto a posto, hanno l'abitudine di sentirmi dare a loro degli ordini. Dopo di tutto ero il figlio del padrone, no? Cosa penseranno i servi e le serve di mio padre vedendomi tornare così misero? No, lui non fa tutto questo ragionamento. Questo figlio abbandona ogni orgoglio, abbandona ogni presunzione, decide così com'era. C'è un grande cantico classico che dice: così qual sono, sì, così come sono, col mio aspetto miserabile, tornerò a casa di mio padre. Vedranno, mi vedranno, il mio padre mi vedrà come sono ridotto, i servi e le serve, mio fratello mi vedranno, ma ritornerò. Questo figlio ha acquisito sapienza, questo figlio è stato umiliato, questo figlio è diventato umile. Tornerò da mio padre e dirò a mio padre: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Questo figlio abbandona ogni presunzione, questo figlio sa che con il suo peccato, con la sua ribellione, ha rinunciato al dover essere ritenuto il figlio del padre. La presunzione è uno dei grandi rischi degli uomini postmoderni. Oggi abbiamo grandi personalità religiose che ci dicono che oggi perfino gli atei, che non riconoscono nemmeno l'esistenza di Dio, potranno entrare in cielo. C'è una speranza anche per loro. Per atei, qui intendo atei che non si ravvedono mai del loro ateismo. Non metto in dubbio che anche gli atei possono essere tra i figli prodigo. Ecco la presunzione. Questo figlio ha abbandonato ogni presunzione. Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma ti prego, almeno accettami come il tuo servo. Ti servirò, mi metterò al tuo servizio, farò ciò che tu mi chiedi, ma accoglimi nella tua casa. Il ravvedimento è un cambiamento del cuore, è un cambiamento di mentalità, è un modo cambiato di guardare alla realtà, soprattutto alla realtà del nostro rapporto con Dio. Colui che è penitente, colui che si ravvede, riconosce il proprio peccato. Colui che si ravvede riconosce di non essere degno di essere considerato il figlio. Colui che si ravvede ritorna dal Padre così com'è. Abbandona l'orgoglio, abbandona l'arroganza, non si lascia più sedurre e ingannare dal mondo e dal peccato e ritorna a braccia vuote dal Padre. E poi Gesù ci insegna qualcosa sul grande amore, sulla grande bontà e misericordia, sulla stupenda grazia di Dio. Sì, questo figlio si alza, questo figlio fa la sua strada e ritorna a casa del Padre. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma arrivando vicino succede qualche cosa. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Mentre era ancora lontano, il padre lo vide. Quando l'occhio di compassione, gli occhi di compassione caddero su di lui, era ancora lontano. Non aveva ancora aperto la bocca per fare la sua confessione, non aveva ancora rivelato al Padre ciò che era nel suo cuore, ma già le viscere del Padre provano compassione per il figlio. Vi ho detto all'inizio di gruppi di persone che usano questa parabola per negare la dottrina che è centrale al Vangelo, la morte di Cristo che si sostituisce per i peccatori, riconciliandoli con il Padre, espiando i loro peccati e propiziando Dio. Ma c'è un altro gruppo di persone che usa questa parabola del figliol prodigo per negare un'altra dottrina a noi cara. Ci sono quelli che usano questa parabola e ci dicono: lo vedi, Gesù parla qui del ravvedimento, Gesù parla qui del perdono dei peccati, ma Gesù non parla della chiamata efficace, Gesù non ci dice nulla della chiamata irresistibile di Dio che chiama i peccatori a sé. Cosa dobbiamo rispondere? È il figlio, dopo tutto, che si alza, il figlio che ragiona, il figlio che torna, il figlio che fa la strada di ritorno. Cosa dobbiamo dire a questo proposito? Beh, innanzitutto sì, è il figlio che decide di ritornare, è il figlio che si alza, è il figlio che lascia il paese della carestia, che lascia il territorio del suo peccato. Il figlio lo fa responsabilmente, spontaneamente, non viene forzato da chissà chi. Il padre non ha mandato la cavalleria a prenderlo, a rapirlo con la forza per farlo tornare a casa. No, 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 è il figlio che si alza, è il figlio che ritorna, il figlio che decide cosa dire e cosa non dire al padre. Ma questa non è un motivo per negare la chiamata irresistibile o la grazia efficace. Innanzitutto, ed è stato per questo che ho letto, anche se non ho l'intenzione di parlare delle due parabole precedenti, Gesù ha già parlato della chiamata efficace di Dio nelle due parabole precedenti. Questa parabola non sta lì distaccato da tutto quel che precede. Gesù in realtà parla di tre parabole, e quando prendete le tre parabole e li mettete insieme, le integrate uno con l'altro, avrete un quadro completo di ciò che Gesù vuole comunicare. Gesù ha già parlato della chiamata irresistibile di Dio quando ci dice che i peccatori perduti e ritrovati sono come una pecora perduta. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne ha perso uno, no, non lascia i 99 e va alla ricerca della pecora? La pecora non ritorna, lui non cerca la pecora la strada per ritornare dal pastore che l'ha perduto. No, 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 Gesù dice: Colui che ha perso la pecora è lui che lascia i 99 lì e va alla ricerca della sua pecora perduta. E poi Gesù rincara la dose parlando di un'altra parabola, parla di una donna che ha perso una moneta. Le dramme erano delle monete di quel tempo, una dramma era più o meno la paga di un lavoratore medio di quel tempo, potete dare la cifra che volete, non ha grande importanza. Quale la donna se ha 10 dramma ne perde uno, non accende il lume, spazza la casa e non cerca con cura finché la trovi? Quando una donna, o voi o chiunque di noi, perde una moneta, perde un oggetto dentro casa, l'oggetto non si mette a girare, poi viene da voi e ti dice: io sono qui, ero sotto il materasso, ero sotto la poltrona, son ritornato da te. No. E la donna che l'ha persa, che va, spazza, va alla ricerca. In realtà Gesù ha già parlato dell'iniziativa del Padre, del fatto che il Padre che va alla ricerca di ciò che ha perduto. Ma di certo gli uomini non sono né delle pecore, letteralmente parlando, e neanche delle monete. Gli uomini sono uomini, esseri razionali, con un cuore, una mente, eccetera, eccetera. E dunque Gesù conclude la storia parlando del figliuol prodigo. Ha parlato di una pecora, ha parlato di una moneta e conclude, perché non voleva parlare né delle pecore né delle monete, ma stava parlando degli uomini. Dunque conclude con la storia del figliuol prodigo. Ecco, non dobbiamo usare questa storia per negare la chiamata efficace di Dio. Ma notate poi ancora come, quando era lontano, gli occhi di compassione del Padre finirono su di lui. Gli occhi del Padre del figliuol prodigo sono occhi di compassione. E avendolo visto, il Padre corse verso di lui. Non è lui che corre verso il Padre. Lui è timoroso, lui sta pensando: adesso chissà come va a finire, ho disonorato mio padre, ho offeso mio padre, ho sperperato i beni di mio padre, l'ho fatto vivere nell'angoscia tutto quel tempo, si è preoccupato pensando a chissà dove sono finito, a chissà cosa mi è successo. Lui è lì, non è lui che corre verso il padre, è il Padre che corre verso di lui. Gli occhi del Padre sono occhi di compassione, i piedi del Padre sono piedi compassionevoli, le braccia del Padre sono braccia di compassione. Il Padre lo abbracciò, gli si gettò al collo. Le labbra del Padre sono labbra di compassione. Lo baciò e lo ribaciò. Che immagine straordinaria, fratelli! Gesù dipinge questo sfondo scuro della vita, del peccato e del peccatore, per mettere in luce la grande misericordia del Padre, la grande misericordia di Dio. Quando eravamo ancora peccatori, Dio nella sua grande misericordia ci ha fatto risorgere con Cristo. Quando eravamo ancora nell'indurimento del cuore, egli ha scelto di avere misericordia di noi. Quando eravamo lontani, gli occhi d'amore e di misericordia del Padre sono caduti su di noi. Egli è corso verso di noi. Gli occhi del Padre non erano gli occhi di un padre adirato. Lo sguardo del Padre non era uno sguardo accigliato, rancoroso. Le braccia del Padre non erano braccia di giudizio, di rimprovero. No. Gli occhi i piedi, le braccia, le labbra del padre sono tutta compassione per il figlio che ritorna. E il figlio disse, il figlio aveva preparato la sua confessione di peccato: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non fai in tempo a dire, trattami come un servo, che il padre lo interrompe. Il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari al piede. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, perché Egli mi ha rivestito delle veste della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli, disse Isaia in Isaia 62, versetto 10. Presto, portate la veste più bella, rivestitelo, lavatelo, fatelo venire a casa, mettetegli un anello al dito, ammazzate il vitello ingrassato. Dobbiamo fare festa. Mio figlio che era morto è ritornato, mio figlio che era perduto è ritornato in vita. Quest'uomo, dissero i farisei, mangia con i peccatori. Perché, Gesù, tu accogli i peccatori? Perché ti associ a loro? Perché tu mangi perfino con loro? La risposta di Gesù, mettendo insieme queste tre parabole, è per la gioia. Questo elemento di gioia unisce le tre parabole. Gesù conclude tutte e tre parabole con questo elemento di gioia. L'uomo che ha perso la sua pecora torna gioioso e chiama i suoi amici e dice: rallegratevi con me. La donna che ha perso la sua moneta chiama i vicini di casa: rallegratevi con me. Il padre che aveva perso il figlio incarica i suoi servi a organizzare la festa. Dobbiamo fare festa, dobbiamo rallegrarci. Qual è la risposta di Gesù alla considerazione dei farisei e degli scribi? La gioia. Volete sapere perché io accolgo i peccatori e i pubblicani? Volete sapere perché io parlo con loro? Volete sapere perché io mangio con loro? Volete sapere perché sto con loro? Non è perché io tollero il loro peccato, non è perché io approvo della loro peccaminosità, no, ma è per la gioia, per la gioia. Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro per la gioia dei peccatori. Gesù è venuto per dare la gioia agli uomini, alle donne, per dare la gioia a coloro che erano prima perduti, erano nel paese della carestia. Gesù è venuto per dare a loro, a coloro che si ravvedono, la gioia del perdono dei loro peccati, la gioia dell'essere giustificato liberamente, gratuitamente, sulla base della morte di Cristo mediante la fede nella sua persona e nella sua opera. Gesù è venuto per dare agli uomini la gioia nell'essere accolto nella famiglia di Dio come figli e figlie di Dio, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Cristo è venuto per dare agli uomini il regno di Dio, per fare entrare gli uomini nell'eterno regno di Dio. E cos'è il regno di Dio se non la pace, la gioia e la giustizia mediante lo Spirito Santo? Volete sapere perché mi associo ai peccatori? Per la gioia loro, per dare a loro la gioia di Dio. La gioia che viene dall'alto, la gioia che il mondo non dà e non può dare, la gioia eterna, perché conoscere Dio, essere perdonati, giustificati, entrare a far parte della famiglia di Dio, conoscere il Padre, conoscere il Figlio, colui che egli ha mandato, è vita eterna. Volete sapere perché io mi associo ai peccatori, li accolgo, mangio con loro? Per la gioia di Dio. Anche questo è l'enfasi di questo testo. L'enfasi non è tanto sulla gioia del figlio che ritorna, sulla gioia della pecora che viene ritrovata, sulla gioia della moneta che era perduta. L'enfasi è sulla gioia dell'uomo che ritrova la pecora, della donna che ritrova la moneta, del padre che ritrova il figlio. L'enfasi è sulla gioia di queste persone. In altre parole, l'enfasi è sulla gioia di Dio. Io mi associo a questi derelitti figli del dolore, mi associo a questi esclusi dalla società dei santi, come li consideravano santi i farisei. Io mi associo a loro, sto con loro, predico loro la parola di grazia, il Vangelo eterno di Dio, li comunico il messaggio dal Padre per recare gioia a Dio. Io sono venuto in un ministero di gioia, sono venuto per dare gioia al Padre. Ascoltate questo versetto. Sofonia non è certo un libro molto conosciuto e letto della Scrittura, ma questi versetti meritano la nostra considerazione. Ve lo leggo, potete soltanto ascoltare. Sto leggendo Sofonia 3 da 14 a 20. Prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion. Alza grida di esultanza, o Israele. Rallegrati ed esulta con tutto il tuo cuore, o figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il tuo nemico, il re di Israele, il Signore in mezzo a te. Non dovrai più temere alcun male. Quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscano. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. E ascoltate a questo: egli, il Signore, si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Io raccoglierò quelli che sono nel dolore, lontano dalle feste solenni, sono tuoi, su di loro pesa la vergogna. In quel tempo io agirò contro quelli che ti opprimono, salverò la pecora che zoppica, raccoglierò quella che è stata cacciata via e li renderò gloriosi e famosi in tutti i paesi dove sono stati nella vergogna. In quel giorno io vi ricondurrò, in quel tempo vi raccoglierò, perché vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Sofonia dice al popolo: quando Dio revocherà le sue condanne contro il suo popolo, quando egli raccoglierà le sue pecore perdute, zoppicanti nel dolore, quando egli scaccerà il nemico dinanzi a lui, cosa farà Dio? Dio si rallegrerà con gran gioia. Normalmente vediamo il contrario nelle Scritture, soprattutto nei Salmi. I salmisti che dicono al Signore: io mi rallegrerò in te, Signore, noi ci rallegreremo in te. Ma qui è Dio che dice al suo popolo: io mi rallegrerò per causa vostra, con grande gioia esulterò quando revocherò le vostre condanne, quando vi perdonerò, vi raccoglierò, vi darò la mia gioia, anch'io sarò nella gioia. Mi chiedete perché io mi associo ai peccatori, perché sto con loro, perché parlo con loro, perché predico, insegno a loro? Sono venuto per questo, per dare a Dio questa gioia, la gioia di perdonare a coloro che si ravvedono e tornano. È per questo che sono venuto, per recare gioia al cuore del Padre mio, che perdona con gioia. Dio non perdona soltanto, Dio perdona con gioia. Noi per perdonare molto spesso, non sempre, ma per certe colpe di un certo peso, dobbiamo lottare contro noi stessi, c'è come un conflitto in noi stessi, c'è l'angelo della parte destra del nostro cervello che ci dice devi perdonare, devi... e c'è l'altro color rosso con la forca sulla sinistra, no, guarda quanto ti ha fatto del male, pensa a tutto il male che ti ha fatto, pensa a tutto quel che tu hai provato, e c'è questo conflitto che va a volte per ore, a volte per giorni, a volte per settimane, per alcuni perfino a volte per anni. Dobbiamo lottare con noi stessi, dobbiamo faticare, e poi troviamo la gioia del perdonare ringraziando il Signore. Dio non è così. Dio perdona gioiosamente. Dio perdona senza sforzarsi. Dio non deve stare lì a dire no, tu sì, però sì, ma tu mi hai offeso così tanto, sai? Hai dilapidato tutti i miei, non riesco proprio a perdonare, sai? Dammi un po' di tempo, è difficile, devi capirmi. Dio prova gioia nel perdonare. Dio si compiace nel perdonare. Dio esulta nel perdonare. Dio prova piacere nel salvare il figlio che ritorna a casa. Voi mi chiedete perché io mi associo ai peccatori, perché mangio con loro? Per la mia gioia. Gesù provava gioia nel salvare. L'epistola agli Ebrei ci dice di Cristo, dopo averci detto di fissare in mezzo alle prove che ci stancano e ci deprimono, per non stancarci, di fissare i nostri sguardi su colui che ha combattuto la battaglia prima di noi, dopo averci detto di fissare gli occhi su colui che crea e perfeziona la fede, ci dice di Cristo, per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra di Dio. Per la gioia che gli era posta davanti, egli andò alla croce, disprezzò l'infamia. Cos'era questa gioia che il Padre gli aveva messo davanti, oltre la croce? Era la gioia della salvezza di coloro che sarebbero stati salvati mediante la sua croce, mediante il suo sacrificio. Per la gioia, era la sua gioia vedere la salvezza dei penitenti. Per questa gioia egli andò alla croce. Lui sapeva che oltre la croce ci sarebbe stato la gioia di portare un gran numero di figli nella gloria eterna, e per questa gioia egli sopportò la croce. Egli disprezzò l'infamia e dopo è risuscitato e seduto alla destra di Dio. Gli scribi e i farisei mormoravano, costui mangia e accoglie i peccatori. Gesù rispose con questa parabola, queste parabole. Lo faccio per la gioia della loro salvezza, per la gioia di vederli ritornare, per la gioia mia, per la gioia loro e per la gioia del Padre mio che mi ha mandato a cercare e trovare e salvare ciò che era perduto. Amen.